SBS Italian.
Max, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno a te Domenico, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Allora Max, durante la sua audizione al Parlamento europeo, il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha espresso scetticismo, comunque attendismo se vogliamo definirlo così, sulle possibilità del governo italiano di trovare i fondi per finanziare le iniziative presenti nel programma contratto fra Lega e Movimento 5 Stelle e quindi di non sfondare i parametri imposti dall'Unione Europea su deficit e spesa. Draghi ha anche lanciato l'allarme protezionismo, arma ormai utilizzata apertamente da alcuni paesi, in particolare, come abbiamo visto, dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione di Donald Trump. Ecco, puoi riassumere per noi, Max, il senso dell'intervento del governatore Draghi?
Sì, allora quello che lui ha detto, che credo sia una cosa importante che hai menzionato indirettamente, però un messaggio importante, è il fatto che la politica monetaria in Europa resta accomodante. Cosa vuol dire? Vuol dire che i tassi di interesse in Europa rimarranno bassi, questo per cercare proprio di aiutare l'economia europea nel suo complesso ad andare avanti, come si sta lentamente riprendendo, anche se a fine di quest'anno, quindi a fine 2018, la Banca Centrale Europea finirà di stampare moneta. Per cui il primo messaggio dice: mercati, non vi preoccupate più di tanto del fatto che noi non stampiamo più soldi, perché continueremo a esservi di aiuto in una situazione economica che è leggermente migliore di quella che è stata fino adesso. La seconda cosa che lui ha fatto notare, e che se vuoi un messaggio indiretto all'Italia, è che esistono degli accordi europei per cui gli stati non possono usare sforare i conti direttamente, pena se no avere appunto l'Unione Europea che apre procedure di infrazione e quindi possibilità di vederci non soltanto multati ma anche aiuti europei diminuiti, ritardati eccetera. Quindi ha detto: state attenti, perché è l'Europa che decide se potete sforare il vostro bilancio o no, e la politica economica di questo nuovo governo, che è per una tassazione unica, per un reddito di cittadinanza, tutte cose che possono essere molto belle per tante persone, non ha però un riscontro finanziario, quindi non viene detto come questi soldi vengono trovati o vengono pagati. E gli eventuali buchi di bilancio dovuti per esempio a una riduzione delle tasse o alla spesa aggiuntiva di un reddito di cittadinanza sono numeri enormi, per cui non soltanto dite come spendete i soldi, come riducete le entrate, ma ci dite anche come questo può essere fatto, oppure siete pronti a ricevere la bacchettata dell'Unione Europea.
E per quanto riguarda invece la politica e l'allarme sul protezionismo?
Per quanto riguarda il protezionismo, quindi Draghi sta dicendo di cercare di essere uniti in Europa, quindi abbiamo fatto così tanti sacrifici, tanti sforzi negli ultimi 60 anni per creare un mercato unico che ha meno barriere rispetto a quelle del passato, ci sono tendenze a essere protezionisti perché negli Stati Uniti questo è quello che sta facendo Donald Trump. Il rischio maggiore che sta correndo l'Europa non è tanto quello di diventare protezionista anche lei, ma quello di essere disunite all'interno dell'Unione Europea, perché questa disunione rende gli stati più vulnerabili, soprattutto quelli come l'Italia, che hanno una situazione economica tutto sommato fragile.
Senti, passiamo a parlare d'altro, perché il presidente dell'INPS Tito Boeri ha ancora una volta affermato che senza il contributo fiscale degli immigrati in futuro sarà sempre più difficile coprire i costi delle pensioni degli italiani. Per tutta risposta, il leader della Lega e ministro degli interni Matteo Salvini ha detto che Boeri fa politica e che vive su Marte, perché ci sono tanti italiani che hanno voglia di lavorare ma che, così ci sembra di capire, non possono farlo perché i loro posti di lavoro sono presi da stranieri. Insomma, Max, chi ha ragione?
Ma insomma, da che io sappia, Tito Boeri vive a Roma e segna a Milano, per cui insomma non vive assolutamente su Marte, e conoscendolo, anche se poco, però avendo avuto la possibilità di conoscerlo, i conti e i numeri li sa veramente fare. Per cui quello che sta dicendo è che innanzitutto l'immigrazione in Italia è un fatto che esiste, gli immigrati lavorano ovviamente in Italia, producono ricchezza anche loro e contribuiscono al pagamento delle pensioni, perché ricordiamo che le pensioni in Italia vengono pagate da chi lavora tuttora, per cui se gli italiani continuano a fare pochi figli come stanno facendo e continuano a vivere più a lungo come stanno facendo, queste pensioni di chi ci è andato, che devono essere pagate da qualcuno che, proprio da un punto di vista statistico, saranno sempre meno italiani. Per quanto riguarda gli immigrati, rappresentano circa il 10% della forza lavoro, e quindi della forza lavoro diciamo così regolare, pagando regolarmente i loro contributi, e danno anche loro quindi una mano al pagamento delle pensioni. Per quanto riguarda il lavoro, è sempre un discorso facile dire che ci sono gli italiani che vorrebbero fare i lavori degli stranieri, però io ti dico, sono in questi giorni a Milano, sto vedendo tanti stranieri che stanno facendo dei lavori molto semplici, molto umili, e che li fanno con molta dignità. Non mi sembra di vedere tanti ragazzi italiani che girano intorno a questi stranieri dicendo voglio io avere il tuo posto, tutt'altro. Per cui ecco, cerchiamo di darci una calmata su quello, anche perché studi economici e non soltanto economici, anche sociologici, in Italia e in altri paesi del mondo hanno chiaramente detto che gli immigrati non portano via lavoro ai locali, semmai complementano quello che i locali fanno, dando loro la possibilità di essere concentrati e fare lavori su cui hanno più capacità, per esempio capacità linguistica. Quindi questo discorso, questi slogan degli immigrati portano via lavoro è facile da dire, ma assolutamente non dimostrato. E se poi è un sistema pensionistico in cui chi è in pensione viene pagato da chi lavora, ben venga il fatto che ci sia lavoro indipendentemente da chi lo prende, perché sennò se non c'è lavoro, non soltanto non c'è lavoro, ma non ci sono nemmeno le pensioni.
Veniamo in Australia, dove sembra, Max, che ci siano buone notizie, perché il valore della borsa australiana è ai livelli più alti da 10 anni, e cioè da quando i mercati mondiali erano stati colpiti dalla crisi finanziaria del 2007-2008. A spingere i titoli, i risultati ottenuti dagli investitori in due settori critici, quali il minerario e i bancari. Una notizia questa che a un osservatore esterno potrebbe essere paradossale, considerando la tanta discussa crisi del boom minerario degli ultimi anni, e poi anche le vicissitudini delle banche australiane, in particolare, Max, quelle legate ai risultati della Royal Commission sul settore. Ecco, il tutto in un clima di incertezza globale dovuta a guerre dei dazi e tensioni internazionali delle quali abbiamo appena parlato. Ecco, abbiamo anche detto in passato che l'incertezza è da sempre nemica degli affari e della finanza. Potresti quindi provare a spiegarci cosa sta succedendo e per quale motivo la borsa australiana sta raggiungendo questi risultati?
Ma non ci sono dei dati, diciamo così, fondamentali, per cui quello che sta succedendo è che magari ci si aspettano delle notizie molto negative, quando arrivano fuori delle notizie così negative non sono, e quindi ci sono questi momenti di euforia. Per cui a livello internazionale abbiamo visto l'inizio di questa guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Tutto sommato sono piccoli colpi, sono delle rivolverate, diciamo così, quando invece potrebbe essere possibile scatenare la bomba atomica, per cui i mercati stanno reagendo positivamente in questo senso. A livello di mercato statunitense c'è stato il risultato di posti di lavoro e crescita dei salari, che insomma crescita dei salari anche lì è sotto l'inflazione, però posti di lavoro che sono andati abbastanza bene, perché c'è stato questo momento euforico che anche per noi che viviamo in Australia ci porta a essere momentaneamente più ottimisti. Per quanto riguarda noi, l'Australia, fortunatamente la Cina continua a crescere, per cui il nostro settore minerario continua a riprendersi e la Royal Commission sul settore bancario sta trovando, appunto, ha trovato delle cose abominevoli, però non vediamo dei cambiamenti o dei discorsi di provare a cambiare il settore in qualche modo, quindi di renderlo, che ne so, per esempio più competitivo, o avere il governo che effettivamente va a non aiutare le persone che sono state colpite, ma proprio cambiare totalmente gli incentivi, quindi dire, vabbè, se tu sei il capo di una banca, la tua banca fa delle cose terrificanti, non solo tu perdi il posto di lavoro, ma, che ne so, andiamo a requisire tutti i soldi che tu hai messo da parte. Ecco, fosse una cosa di questo genere, magari il discorso sarebbe diverso. Fino a quando si tratta di multe, anche se sono molto salate, anche i profitti sono molto alti delle banche australiane, per cui riduci i profitti per un brevissimo periodo e poi la situazione continua a migliorare. Quindi, tutto se vuoi, tutto come prima. Secondo me stiamo un po' guardando a vista, per cui se non ci sono notizie negative tutto quanto sale, se ci sono notizie negative pensiamo sempre al peggio del peggio, per cui è forse un momento di bilanciamento, però non mi sembra che nessuno stia guardando più in là di domani mattina, e quindi prepariamoci sempre a questi alti e bassi fino a quando avremo questi segnali di incertezza di un giorno tutto quanto va bene, l'altro giorno no, alla guerra nucleare sui dazi e disastri a non finire.
Max, è stato un piacere, grazie e a risentirci la settimana prossima.
Certamente, Domenico, io ringrazio te, è stato un piacere anche per me risentirti, e ringrazio tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.